mvradio.it.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ultima puntata di Gravità Zero della stagione. Siete pronti a partire con noi per lo sbarco sulla Luna? Bentornati cari ascoltatori, questa è l'ultima puntata della stagione di Gravità Zero e la registro da casa purtroppo perché, mannaggia, gli impegni lavorativi a sto giro mi hanno impedito di raggiungere la sede di Arosio, ma è una puntata comunque molto speciale. Perché? Perché cosa succede tra qualche giorno? Oggi in realtà per me è domenica 14, ma per voi sarà lunedì 15, che significa che mancano 4 giorni ai 50 anni dello sbarco dell'uomo sulla Luna, della grande missione Apollo 11, di cui ovviamente ve l'ho già spoilerato a sto punto, parleremo in un mega speciale, anziché fare il solito approfondimento dopo la rassegna stampa. Faremo la subito astrofisica per chi va di fretta e dopodiché divideremo in due uno speciale che ho scritto in tal proposito per farvi capire un po' il discorso, tutto quello che è gravitato intorno intorno allo sbarco di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sul nostro secondo corpo celeste più vicino a noi. Nonostante questo, ci sarà comunque, cioè c'è comunque, perché sta per accadere, la rassegna stampa. Pensavate che ve la sareste scampata a sto giro la rassegna stampa, e invece no, eccola qua, non ci sarà tutto uno specialone sulla Luna. Abbiamo tra l'altro delle cose molto interessanti a dire anche in questa rassegna stampa. C'è stato per esempio il secondo touchdown per Hayabusa, la sonda giapponese, ve la ricordate, no? Lo scorso l'11 luglio, infatti, la sonda ha effettuato la seconda discesa sull'asteroide Ryugu, dopo la riuscita del primo contatto lo scorso 22 febbraio. Una discesa che, secondo gli scienziati, avrebbe portato a casa due importantissimi risultati. Intanto, il Falco Pellegrino è la prima sonda ad aver mai raccolto due campioni di due differenti lati di un asteroide, e oltretutto il secondo arriva dal sottosuolo dello stesso. Una discesa rischiosissima, in quanto la sonda opera lontanissima dalla Terra e gli strumenti a bordo erano pieni di polvere sollevatasi dal primo contatto. Nonostante questo, il punto c'è stato, persino con delle foto scattate in simultanea che provvedo il prima possibile, prometto, a pubblicarvi. Il sito di atterraggio si trovava a 20 metri di distanza dal cratere artificiale generato dal proiettile sparato a febbraio, una scelta che ovviamente era dovuta al fatto che, con il cratere così vicino, la sonda avrebbe raccolto materiale che non ha subito cambiamenti negli ultimi milioni di anni dell'asteroide, permettendoci di fare una vera e propria indagine geologica spaziale. A settembre, quando ci risentiremo, vi diremo se ci sono delle altre novità in merito, che cosa è stato scoperto durante questa prima fase di esplorazione di Ryugu. Continua invece il mistero di Oumuamua, non so se ve lo ricordate. Scoperto nel 2017, Oumuamua è stato il primo oggetto interstellare che siamo riusciti ad osservare con i nostri strumenti. Lo strano asteroide a forma di sigaro, che deve il suo nome a un messaggero del pantheon delle divinità hawaiane, ha sin da subito scatenato la curiosità di tantissimi scienziati. Anche se non siamo riusciti ad ottenerne foto precise, infatti, osservarlo è stato ovviamente straordinario. Ragazzi, pensate che sto coso arrivava a 315.000 km all'ora nel nostro sistema solare, abbastanza veloce da sfuggire alla gravità del Sole e a non diventare una cometa ricorrente. Data la sua forma così bizzarra, comunque, moltissimi hanno ovviamente ipotizzato che si trattasse di un'astronave aliena, ma non è niente Enterprise, non vi preoccupate. Cosa che gli scienziati giustamente smentiscono continuamente, in particolare dopo questo studio pubblicato da Matthew Knight della University of Maryland. Il nuovo studio sostiene infatti che Oumuamua sia rossastro, come molti altri piccoli corpi del Sistema Solare. Non si riesce a capire se sia un asteroide o una cometa, anche se non ha mostrato degassamento, cioè quel processo per cui, scaldandosi grazie al vento solare, avrebbe perso ghiaccio o altri materiali. Eppure questa cosa è molto strana, visto che Oumuamua presenta un'accelerazione generalmente dovuta all'espulsione di materiale. Le spiegazioni che Knight e il collega Alan Fitzsimons hanno dato sono varie. Si va da una cometa passata più volte all'interno della sua stella, fino a una catapulta gravitazionale dovuta a due stelle binarie, o una stella con in orbita un grosso pianeta come Giove. Beh, il mistero più grande resta però irrisolto. Perché Oumuamua ha quella forma così strana e unica? La speranza, quello che gli scienziati stanno sperando, è trovare in futuro oggetti simili per poter capire qualcosa di più. Quindi il mistero resta e noi siamo pronti a vedere che cosa succede nello scoprirlo. Passiamo poi di nuovo agli esopianeti con il satellite TESS della NASA, che ha trovato il suo più piccolo pianeta, cioè il più piccolo pianeta osservato fino ad adesso da questo satellite. Si trova a 35 anni luce da noi e orbita una nana rossa. È poco più grande del nostro Marte, pensate. Per gli scienziati è una grande scoperta, perché è stato trovato nonostante la scarsa luminosità della stella L9859, cui orbita attorno, che ha una massa all'incirca un terzo di quella del Sole. Ma come mai è così particolare? Beh, allora, TESS ha osservato lo stesso settore in molte posizioni diverse, componendo un mosaico di diverse foto dello stesso più e più volte. In tal modo gli scienziati pensano che sia possibile individuare l'influenza gravitazionale che i pianeti del sistema potrebbero avere tra di loro o con la loro stella, permettendoci di scoprirne di nuovi. Ovviamente pensare di trovare vita su questi pianeti è impossibile, orbitano infatti troppo vicini alla loro stella per poterla ospitare. Ma più studiamo i modi di individuare esopianeti, più potremmo scoprirne uno abitato. Parliamo poi andiamo invece proprio in argomenti di astrofisica pura, parliamo di 5 giganti che ballano nel mare cosmico. Infatti il satellite Chandra della NASA continua a stupirci con nuove incredibili rivelazioni. In questo caso sono stati osservati 5 quasar, nuclei galattici attivi, che orbitavano abbastanza vicini tra di loro da causare effetti relativistici potentissimi, come una notevole lente gravitazionale. Uno di questi è stato persino, cioè in uno di questi è stato misurato che la materia attorno al centro galattico, al buco nero supermassiccio al centro di questo quasar, ruota a una velocità che è addirittura il 70% di quella della luce. Ma com'è possibile ottenere un'immagine così precisa? Beh, allora, nello studio pubblicato su The Astrophysical Journal sono stati ripuliti e sistemati i dati che arrivavano dal telescopio. La lente gravitazionale, quel che vi dicevo prima, infatti, moltiplica specularmente gli oggetti inquadrati più e più volte, rendendo necessaria un'operazione di pulizia delle foto. Come vi ricorderete che la lente gravitazionale è quel fenomeno che si ottiene quando un oggetto molto massiccio curva lo spazio-tempo e di fatto fa da lente, come se fosse un gigantesco telescopio. Alla fine sono usciti 5 puntini piccoli piccoli, segno che quei raggi X captati dal telescopio arrivano da una regione piccolissima che ruota molto velocemente. In termini cosmici, ovviamente, prendete con le pinze quel piccolissimo, perché parliamo di buchi neri supermassicci. Gli scienziati pensano che questi ruotino così velocemente grazie all'accumulo costante di materiale e alla rotazione nella stessa direzione del loro disco di accrescimento. In questo modo, i buchi neri continuano a prendere velocità. I quasar si trovano a 10 miliardi di luce dalla Terra e costituiscono uno dei nostri maggiori indizi per studiare l'universo primordiale, per cui continuiamo a seguire Chandra e le sue scoperte per sapere cosa altro possiamo indovinare sullo spazio profondo. Abbiamo poi la Voyager 2. Sì, la Voyager 2 sapete che resiste ancora, sono ancora là fuori. Ve le ricordate, no? Le due sonde che hanno scattato le prime immagini di Giove, Saturno, Nettuno e Urano. Allora, sono la nostra testimonianza più lontana in assoluto da noi e si continua a centellinarle per fare in modo che durino il più possibile. Chissà se gli scienziati nel 977 le hanno lanciate e si aspettavano che sarebbe durate così tanto. Tutto è dovuto alla bravura del Jet Propulsion Laboratory, che le tiene sott'occhio costantemente. Le due sonde sono alimentate da tre generatori termoelettrici a radioisotopi, ovvero batterie che si alimentano grazie al decadimento del plutonio 238. Ovvio, non producono più tanta energia come quando sono state lanciate, si parla del 40%. Ovviamente questo ha comportato che bisogna scegliere cosa tenere spento e cosa acceso. In questi giorni si è optato per diminuire i sistemi di riscaldamento che consentono agli strumenti a bordo di funzionare, e nel caso di Voyager 2 è stato spento il rilevatore di raggi cosmici, che aveva ormai compiuto in realtà la sua missione, rivelandoci che la sonda era uscita dall'eliosfera, ovvero la sfera di influenza solare entro cui arriva il vento solare. Incredibilmente sta funzionando ancora in realtà a meno di 59 gradi, 14 in più rispetto a quanto previsto. Quello che volevo intendere, scusate, che è stato spento il riscaldamento di questo strumento. L'altro grosso problema che si presenterà è la ricalibrazione delle antenne, perché per poterci permettere di raccogliere ancora dati che arrivano, ovviamente le antenne devono essere calibrate perché puntino verso la Terra. E anche qui potrete rendervi conto di quanto questa missione sia incredibile. 2 anni fa, infatti, dopo che non venivano usati da 37 anni, i propulsioni di manovre di correzione hanno funzionato perfettamente sulla Voyager 1. A breve si farà lo stesso con la 2, un successo incredibile che riempie d'orgoglio chi, come Ed Stone, che quella missione l'ha progettata, la segue ancora dopo tanti anni, per cui continuiamo a seguire il viaggio di questi due araldi dell'umanità nello spazio profondo. Infine vi saluto vi piacerebbe che vi salutassi già, no? Perché dopo abbiamo astrofisica per chi va di fretta. Allora, facciamo invece una piccola digressione su Apollo 11 in diretta, perché non poteva mancare una notizia sui metodi di divulgazione. Ovviamente cade a fagiolo per i 50 anni dello sbarco sulla Luna. Un ricercatore della NASA ha infatti progettato un sito che ripropone tutta la missione Apollo 11 così come si è svolta 50 anni fa. È stato costruito usando materiale storico e sincronizzandolo con il Ground Elapsed Time, l'orologio master della missione. Tutti i filmati televisivi e degli astronauti sono stati infatti sincronizzati perfettamente come nella realtà di quei giorni. Il sito è veramente bellissimo e permette di ripercorrere tutta la missione come più ci piace, addirittura selezionando le voci da sentire durante lo sbarco e modificando la timeline a nostro piacimento, cioè voi potete tranquillamente passare dal lancio direttamente al momento dello sbarco e viceversa seguire tutti i passaggi intermedi. Un lavoro pazzesco con più di 11.000 ore di file audio digitalizzati. Beh, che altro dire, correte su apolloinrealtime.org e divertitevi a vivere quella giornata che cambiò la storia. Bene, allora, con la rassegna stampa di quest'ultima puntata di Gravità Zero, ragazzi, mi fa troppo strano che sia l'ultima, mi mancherete un sacco, io spero di mancare a voi durante questa torrida estate che ci si prospetta. Andiamo alla prima canzone, che non poteva che essere Carry On The Yangra. Infatti, purtroppo, un mesetto fa circa, il grandissimo loro cantante Andre Matos ci ha lasciati, e mi sembrava giusto tributargli un po' la prima canzone dell'ultima puntata di Gravità Zero. Quindi vi lascio all'Ugola d'Oro di Andre Matos e al grandissimo chitarrista Kiko Luleiro. Questi sono Yangra, questa è Carry On. Continuiamo ad andare avanti nonostante tutto, perché le sfide spaziali là fuori ci aspettano come sempre. A dopo, ragazzi. Torniamo in onda dopo questo Carry On! Che bello, mamma mia, ragazzi, quanto era bello il vecchio power metal degli anni 90. Comunque, come anticipato prima, allora saltiamo a pie pari il solito approfondimento di Gravità Zero e andiamo direttamente ad Astrofisica per chi va di fretta di Neil deGrasse Tyson. Allora, siamo arrivati, tra l'altro ve lo dico così, lo sapete, siamo arrivati al capitolo 6 in realtà, cioè ci manca ancora tantissimo per finire il libro, lo finiremo nella prossima stagione. E dopodiché, tra l'altro, se volete che parli di qualche altro libro che conoscete, perché no? Cioè, scrivetemelo, che magari ne vediamo un attimo come organizzarci, se è una cosa interessante, se c'ho tempo di leggerlo, soprattutto, ne passiamo a parlare in trasmissione. Allora, siamo arrivati a una cosa molto delicata. Allora, perché io nelle ultime puntate vi ho spiegato la materia oscura e ok, la materia oscura ora sapete che è una cosa molto importante, che non la possiamo vedere. Bene, allora, mettiamo dentro qualcos'altro che complica ancora di più tutto il discorso. È vero, perché esiste una materia oscura che compone le galassie e gran parte dell'universo che possiamo vedere senza che la possiamo vedere. Esiste però qualcos'altro di ancora più sottile e che finisce sempre con oscura. Allora, avete mai provato a pensare? L'universo, è vero, si espande molto velocemente, forse anche troppo velocemente, data la costante di Hubble che viene costantemente rimessa in discussione. Ma com'è possibile che l'universo non stia fermo o che addirittura non torni indietro collassando su se stesso? Se Einstein ci ha fatti scoprire i misteri dell'universo facendocelo vedere con occhi mai utilizzati prima, possiamo anche dire che ci ha consegnato alcune delle domande più assurde della astrofisica moderna. Einstein fu incredibile non solo perché osservava e confutava, ma... No, scusate, non perché osservava e confutava, anzi, non è che poteva fare questi grandi esperimenti. Lui faceva degli esperimenti logici e matematici per vedere se poi tutto potesse quadrare nel complesso. In pratica, lui giocava coi numeri. Era un giocherellone il nostro Albert Einstein, capito? Cioè, un mattacchione con i numeri. Eppure, con i suoi calcoli, il geniaccio, ovviamente, come sappiamo, è stato in grado di prevedere un sacco di fenomeni che oggi abbiamo scoperto, come ad esempio le onde gravitazionali nel 2016. È proprio però dall'estrema accuratezza dei calcoli di Einstein che oggi abbiamo l'errore più affascinante della storia della scienza. La lettera lambda. Errore. Non è proprio un errore, ma ci arriviamo. Allora, Einstein, infatti, come molti del suo periodo, pensava che il nostro universo non potesse fare molto di più che semplicemente esistere. Cioè, stare lì. L'universo è lì, non fa niente. È lì, è bello, si fa guardare, si fa fare le foto, chissà. Per questo introdusse una costante che nelle sue equazioni serviva a riequilibrare la potenza schiacciante della gravità, impedendo a tutta la materia di collassare su se stessa nel cosiddetto ipotizzato Big Crunch. In quel modo l'universo restava immutabile e basta, la costante era proprio la lettera lambda. Qualche anno più tardi, però, il fisico russo Friedman dimostrò che l'introduzione della costante cosmologica lambda dava dei problemi all'idea di un universo statico come immaginato da Einstein. Fu nel 1929, infine, che Hubble scoprì che l'universo non è affatto immobile. Egli trovò le prove per dire che più un oggetto è lontano da noi, più si sta allontanando velocemente. Con tutti i discorsi, vabbè, del redshift, quelli che avete presente benissimo, no? Einstein si sentì talmente in imbarazzo da questa scoperta che decise di ritirare la lambda, definendola il più grande errore della sua vita. Ma gli scienziati, nel corso degli anni, hanno più volte riesumato la famigerata lettera per poter spiegare di più sul nostro universo. Per farvela breve, per esempio, alla fine degli anni 90, due gruppi concorrenti di astrofisici si accorsero che nelle supernove lontanissime c'erano dei comportamenti che erano un po' strani, cioè erano differenti da quanto predetto. Le supernove, infatti, sembravano troppo lontane rispetto alla velocità studiata di supernove più vicine. L'unico modo di spiegare questa discrepanza fu di reinserire la lambda nei calcoli, trovando in tal modo che tutto quadrava. Beh, ma com'è possibile? Allora, le supernove, facciamo un passettino indietro, sono usate per calcolare le distanze, perché sono tutte potenti uguali, cioè emettono tantissima energia e quindi la loro luminosità è più o meno sempre quella. Per questo le più brillanti in teoria sono più vicine e quelle fioche più lontane. Però le osservazioni di queste particolari supernove non quadravano con il metodo Hubble, che calcola la distanza degli oggetti dalla Via Lattea per effetto dell'espansione cosmica, usando gli spettri della luce, facendo in modo che gli oggetti più lontani si dileguino più in fretta di quelli più vicini. Venne fuori che, sì, le supernove sono candele perfette, e quindi era necessario cambiare qualcosa riguardo la costante di Hubble. Cioè, le supernove non si allontanavano come previsto da Hubble. Lambda tornò in veste di quella forza che si oppone alla gravità e continua a spingere affinché l'universo non collassi su se stesso. A questa forza repulsiva, la cui formalizzazione a modello valse il Nobel a tre fisici nel 2011, venne dato un nome molto Star Warsiano, molto fantascientifico, energia oscura, la quale occuperebbe il ben 68% della materia da noi conosciuta. Quindi, sostanzialmente abbiamo scoperto un'energia che impedisce al nostro universo di collassare su se stesso, di cui ovviamente non sappiamo ancora niente, esattamente come se per la sua controparte di materia. Questo spiega perché spesso e volentieri, appunto, come ho detto all'inizio, la costante di Hubble viene messa in discussione più e più volte. L'energia oscura resta anche questa, insieme alla materia oscura, un grandissimo mistero. Pensate che molti scienziati studiano questo campo, quello dell'espansione dell'universo, proprio per poter fare luce su ciò che l'energia oscura rappresenta. Chi ce l'ha messa lì, per esempio? Cioè, perché esiste una forza che si oppone in modo così violento all'attrazione gravitazionale negli ammassi di galassie, per esempio? Cioè, perché non si spappolano tutti in un'unica grossa marmellata spaziale? La domanda, signore e signori, è aperta, e qui si chiude la prima stagione di Astrofisica per chi va di fretta. Torneremo a settembre a parlare dei misteri che la fisica nasconde ai nostri occhi e cercheremo insieme a Neil di dare forma a dubbi e fantasie riguardo il mondo che ci circonda. Ovviamente siete invitati, come dicevo prima, a dare suggerimenti nell'eventualità che il libro, come giusto che sia, finisca. Siamo arrivati più o meno a metà, fate conto, e quindi manca ancora un po' di tempo, però ecco, se volete magari leggere insieme qualche cosa nelle prossime puntate di Gravità Zero, nella prossima stagione, siete assolutamente i benvenuti. E visto che siamo in area di anniversari, allora c'è anche un altro anniversario grosso quest'anno a livello musicale, che non è solo quello dello sbarco sulla Luna, per cui tanti auguri Space Oddity, disco fondamentale della storia del rock di David Bowie, e che canzone potevamo mettere se non proprio Space Oddity? David Bowie, Space Oddity. Ragazzi, buon ascolto e ci sentiamo dopo per lo specialone sulla Luna.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major.
Vi ho coccolato bene le orecchie, questa canzone di David Bowie, vabbè dai, chi non ha sognato una volta tanto di volare nello spazio con David Bowie di sottofondo, no? Dai, vi scaldo un po', anche se non c'è bisogno di scaldarsi, vista che è estate. Tra l'altro credo di essere una delle trasmissioni di MV Radio che chiudono più tardi in assoluto, probabilmente a quest'ora, domani sera, no, forse non so se riesco ad andare a bermi una birra con i ragazzi. Ciao ragazzi, ciao Club T6. Ciao MV Radio, grazie. Ma la puntata non è ancora finita, per cui introduciamo lo specialone sui 50 anni dallo sbarco sulla Luna con un audio fondamentale.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
All A molti di noi divulgatori scientifici piace pensare che il discorso di Kennedy alla Rice University del 1962 sia stato l'inizio del programma spaziale Apollo, quello che poi avrebbe portato appunto nel 1969, 50 anni fa, il fatidico 19 luglio, mi sembra alle 8:30 circa, perché poverini, dopo vi racconterò, erano un po' esaltati i ragazzi, non riuscivano a riposarsi, visto che per loro era orario di nanna, quella missione, quel programma pazzesco che portò al lavoro centinaia di migliaia di persone, scusate, e che alla fine portò appunto i primi uomini sulla Luna. Il 21 luglio ricorre questo incredibile anniversario che testimonia come noi umani, se ci mettiamo de coccio, siamo in grado di raggiungere dei grandi risultati e soprattutto se collaboriamo. I più saggi tra gli ascoltatori, saggi per non usare termini offensivi, se lo ricorderanno sicuramente. Ma per i più giovani partiamo proprio dal discorso di Kennedy della Rice University. Allora, quella del presidente americano era una sfida lanciata un po' all'Unione Sovietica, ok, per la guerra fredda, che portò alla nascita del programma spaziale più costoso della storia. Parliamo degli anni 60, un'epoca in cui i primitivi computer andavano ancora a schede traforate e in cui le esplosioni di razzi e sondi erano praticamente all'ordine del giorno, per cui provate a pensare allo stomaco dei poveri ingegneri della NASA che si sentirono dire: vabbè, abbiamo scelto comunque di andare sulla Luna, ragazzi, fateci l'abitudine, è una sfida che non possiamo in nessun modo evitare, lo dobbiamo fare perché ci piacciono le missioni difficili. Il tutto avvenne tra l'altro un anno dal sorvolo ad aprile del 1961 di Yuri Gagarin intorno alla Terra, quindi era anche un modo di Kennedy rispondere ai progressi che l'Unione Sovietica faceva nel campo dello spazio. La corsa alla Luna dunque è figlia del suo tempo e della politica delle superpotenze URSS e USA, ma definirla solo una derivazione della guerra fredda è riduttiva. Pensate che le innovazioni tecnologiche che gli scienziati portarono alla luce nel programma Apollo influenzano ancora oggi la nostra vita in modo clamoroso, in particolare nei campi dell'informatica, della costruzione di veicoli volanti e soprattutto nelle telecomunicazioni. Dopo ci arriviamo. Inoltre si tratta del programma di missioni più costoso della storia, costato agli Stati Uniti centinaia di miliardi di dollari. Beh, allora, come potete immaginare, le cose non furono per nulla semplici, considerato il fatto che i fallimenti delle missioni erano ancora numerosissimi e dovuti per la maggiore ai problemi riguardanti i razzi. Pensate che il programma Apollo iniziò con una tragedia. Infatti nella missione Apollo 1 nel 1967, in un volo di prova verso l'atmosfera, la neonata NASA perse 3 astronauti dopo l'incendio della rampa di lancio. Questo portò l'agenzia spaziale a dover ridefinire tutto il possibile e a mettere degli standard qualitativi di missione altissimi. Pensate che l'Apollo 11, doveva avere, secondo gli scienziati della NASA, una probabilità di successo del 99%, con solo uno 0,1% di possibilità di perdere l'equipaggio. Per questo venne costruita, una navicella pazzesca, tutta quasi del tutto automatizzata, con un sacco di roba, la Eagle, e venne costruito il razzo più potente e tecnologico di tutti i tempi, il Saturn V. Pensate che era alto ben 110 metri, cioè provate a immaginarvelo, alto come un grattacielo, e pesava quasi 3.000 tonnellate. Fu costruito, tra l'altro, mi piace raccontare questo aneddoto, dal genio di Werner von Braun, che era l'ingegnere che aiutò i nazisti a sviluppare i primi missili e che decise dopo la guerra, come prigioniero, di collaborare con gli Stati Uniti per i programmi spaziali. La NASA capì, infatti, al contrario dell'URSS, che tra l'altro non accolse la sfida di Kennedy, loro non avevano preso come sfida il fatto di arrivare sulla Luna, e dopo vi spiego anche il perché. La NASA capì che lo sviluppo dei vettori di lancio era fondamentale per arrivare là nel nulla cosmico. Stesso discorso, appunto, come dicevo prima, per la tecnologia della navicella Apollo. Il Saturn V fu sicuramente il missile più pazzesco mai costruito dall'uomo. Non solo era altissimo, come vi dicevo, ma i motori F1 e J2 che spingevano grazie all'idrogeno liquido erano così potenti da poter far percepire vibrazioni dovute al decollo in tutti i sismografi degli Stati Uniti. Cioè, pensate che roba doveva essere. La potenza del razzo era tale che per non subire lesioni all'udito bisognava stare almeno a 3 km dal sito di lancio. Una macchina spaventosa e assolutamente incredibile, che aveva 3 stadi di stacco, praticamente dovuti, sapete come funzionano i razzi, no? Parte il razzo intero e poi piano piano uno si sgancia e l'altro dà la spintarella e via così. E ognuno di questi stadi era alimentato dai motori J2, appunto i bestioni costruiti da Wernher von Braun. Ma prima di andare avanti ci fermiamo un attimo per un'altra canzone, perché c'è veramente tanto 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 da dire, e abbiamo scelto un grande classicone del rock and roll che non poteva che essere, visto che si parla di un razzo che va nello spazio, Space Trucking dei Deep Purple. A dopo, ragazzi. Beh, che dire, Richie Blackmore e soci, nel senso, quando hanno scritto Machine Head, ragazzi, che energia dovevano avere. Ma tra l'altro si parla dei Deep Purple sempre come i genitori del metal, cioè voi cosa ne pensate? Nel senso, secondo voi è vero che erano così fondamentali i Deep Purple per il metal? Cioè, allora, secondo me sì, e comunque, nel senso, ci hanno veramente dato una tantissima roba su cui fantasticare, tantissimi viaggi. Vabbè, Machine Head poi è quello che ha dentro anche Smoke on the Water, per cui cosa vuoi di più dalla vita? Ma dopo questa digressione musicale torniamo a parlare della missione Apollo 11. Sì, uno specialone veramente pazzesco di tantissimi minuti rispetto ai soliti che dedico agli speciali e che ha preso anche inevitabilmente lo spazio nei media. Detto questo, allora, abbiamo parlato del Saturn V e di quanto fosse mostruoso. Ora entriamo nel merito della missione, che doveva svolgersi così. Allora, il razzo viene lanciato, si separano gli stadi più bassi, gli ultimi avrebbero dovuto letteralmente, come fanno i Transformer, comporsi nel lander lunare con una manovra. Il fatto che la navicella Apollo si sia dovuta ricomporre in orbita grazie alla manovra Translunar Injection fu dovuto a esigenze di spazio del motore dell'ultimo stadio, e per studiarla gli scienziati divennero veramente pazzi. In pratica l'orbiter Columbia, orbiter perché appunto sarebbe rimasto in orbita attorno alla Luna per poi recuperare Eagle, invece il lander che avrebbe portato sulla superficie lunare Buzz Aldrin e Neil Armstrong, il Columbia con a bordo Michael Collins inizialmente aveva a bordo tutti e tre gli astronauti, quindi si è stato proprio fatto un passaggio di equipaggio che poi è stato sparato giù nella Luna. Facile, eh? Per niente. Allora, pensate che dietro c'è una storia fatta di tonnellate di caffè bevuto e persone come Margaret Hamilton, entrata nella storia non solo perché donna scienziata, cosa all'epoca ancora impensabile, ma perché fu lei a studiare il codice del computer di bordo dell'intero programma Apollo. Gli uomini che lavoravano dietro questo progetto dovettero sviluppare tecnologie letteralmente miracolose, come qualcosa che trasmettesse ordini e voci e immagini in chiaro da una distanza come quella Terra e Luna. Cioè, pensate, c'era un vero e proprio streaming in diretta dalle navicelle alla Terra. E vi lascio immaginare che cosa non è stato dovuto fare per trasmettere quelle immagini. Cioè, non è che potevi tirare un cavo, le dovevi ricevere e elaborare possibilmente in tempo reale. Pensate a quante cose dovettero essere pensate. Oltre all'ingegneria della macchina, quindi, entrarono in gioco anche centinaia di problemi complessi, come le tute spaziali, che avrebbero dovuto resistere comunque alla microgravità lunare e impedire che polveri si sarebbero impedire alle polveri di depositarsi dentro le tute. Cioè, provate a scomporre questa missione in tanti piccoli pezzettini e otterrete veramente il suo grado estremo di complessità. La cosa pazzesca, o comunque appunto che dicevo prima, quella che a me impressiona di più personalmente è proprio quella dello streaming in diretta di tutto quanto. Cioè, incredibile, incredibile, veramente l'idea che senza avere internet, una banda larga, ma solo con le onde radio siamo stati in grado di seguire in diretta un evento che si svolgeva da 340.000 chilometri da noi è pazzesco. Allora, Apollo 11 fu lanciato il 16 luglio del 1969 dal complesso di lancio 39 del Kennedy Space Center. Ovviamente tutto funzionò, perché sennò non saremmo qui a raccontarlo. Per due giorni gli astronauti affrontarono lo spazio in attesa della fatidica discesa, che iniziò verso la 1 del 19 luglio. Neil Armstrong in questa fase fu coraggiosissimo, si accorse infatti che il terreno del Mare della Tranquillità in cui sarebbero dovuti scendere era molto più roccioso di quanto osservato e dovette prendere il controllo manuale del veicolo. Fu una discesa difficilissima perché nel giro di qualche minuto Neil dovette trovare un posto in cui un posto possibilmente pianeggiante per mettere Eagle, un po' come quando si impazzisce per trovare un posteggio in cui starci a Milano, ma un po' più difficile perché in quel caso se sbagli muori. Inoltre la navicella scendeva leggermente più velocemente di quanto pensato, cosa che costrinse l'astronauta a cambiare rotta repentinamente. Alla fine, a 30 metri dalla superficie e con appena 90 secondi di manovre ancora possibili, Neil ce la fece. Una delle sonde che penzolavano dalle gambe di Eagle toccò il suolo, dando via alla procedura di atterraggio. Pensate, altro piccolo aneddoto, che Armstrong si dimenticò di spegnere i motori durante tutta l'ultima fase e gli scienziati avrebbero voluto strozzarlo, perché avevano ipotizzato che la depressurizzazione dei motori li avrebbe fatti esplodere. Grazie al cielo, non andò così. Alle 8 e un quarto circa, la navicella si era posata perfettamente sulla Luna, con soli 25 secondi di carburante ancora nei serbatoi. In teoria il carburante si sarebbe dovuto esaurire del tutto con una precisione da orologio, perché appunto si pensava che il fatto che poteva rimanere del carburante potesse dare dei problemi. Grazie al cielo, non fu così. A terra, il Capcom, ovvero il gruppo di comunicazioni, pensate, rispose Tuan Tranquility anziché Base Tranquility, perché stavano letteralmente biascicando quando sentirono la voce di Armstrong, stavano morendo soffocati dalla tensione, poverini. Da missione, inoltre, gli astronauti avrebbero dovuto dormire per qualche ora, ma... Cioè, voi pensate veramente che un astronauta che è appena arrivato sulla Luna per la prima volta, cioè per la prima volta tu sei un uomo sull'altro corpo celeste e ti metti a dormire? Ovviamente no. Allora, nella notte tra il 19 e il 20 luglio i due uomini prepararono e discesero dall'Eagle con tutto ciò che ne conseguì. Nel corso della loro passeggiata spaziale, Aldrin e Armstrong raccolsero 22 kg di materiale tra terreno e sassi e lasciarono sulla Luna una bandiera americana, una targa commemorativa e varie macchine per esperimenti, come un sismografo. Alle 18 circa del 20 luglio, i due astronauti ripartirono per raggiungere Collins sul Columbia, che nel frattempo pronunciò un'altra storica frase, sì, perché oltre alla storica frase di Armstrong, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità, il povero Collins pronunciò un'altra frase famosa, che è dai tempi di Adamo che un uomo non si sente così solo, perché poverino, questo è stato due giorni praticamente a roteare intorno alla Luna. E qui, oltre a lodare l'impresa dei tre astronauti, bisogna pensare a come furono bravi gli statunitensi a trasformare il tutto in una grande pubblicità mediatica monitorata 24 ore su 24. Prima del ritorno, il 23 luglio, quando Columbia si preparava al viaggio, Collins e Armstrong ringraziarono tutti gli sforzi incredibili degli scienziati dietro a quel successo assolutamente insperato. Il resto lo sappiamo, confinamento per il rischio durante il ritorno, sì, perché pensavano che la polvere lunare potesse essere tossica, e poi il giusto incensimento dei tre uomini con una grande festa e la grandissima parata a Chicago che vide la partecipazione, si pensa, di 6 milioni di americani. 50 anni fa abbiamo realizzato qualcosa di assolutamente impensabile, che ha dimostrato come con la collaborazione di varie agenzie e la buona volontà è possibile anche raggiungere traguardi incredibili. Per chiudere con un aneddoto, pensate che persino l'URSS rese pubblici i dati della missione Luna 15, che nel frattempo stava atterrando sulla Luna prima della missione Apollo 11, per aiutare i colleghi della NASA nello sforzo incredibile, la prima di una serie di collaborazioni tra le due agenzie spaziali che decisero di non mettersi più i bastoni tra le ruote a vicenda. Beh, l'unione in questo caso fece veramente, veramente la forza. E abbiamo finito con questo specialone di 10 minuti e passa sulla Luna e, ahimè, mettiamo l'ultima canzone di Gravità Zero per questa stagione che, visto che parliamo di Eagle che atterra, non poteva che essere questa. Loro sono i Saxon e questa è The Eagle Has Landed, proprio come la frase che pronunciò Neil Armstrong quando ai comandi dell'Eagle capì che finalmente erano riusciti nell'impresa. E ci sentiamo dopo per i saluti. E l'Aquila è atterrata 50 anni fa, probabilmente starete festeggiando, starete preparandovi per andare in qualche osservatorio astronomico, ma Gravità Zero non vi accompagnerà, vi accompagnerà forse, a partire da settembre, perché è finita, ragazzi, cioè non ci sto credendo neanch'io, dopo un tot di puntate, non mi ricordo neanche a quale siamo arrivata, aspettate che guardo al volo, dopo ben 14 puntate Gravità Zero si ferma, Gravità Zero va in vacanza. Eh sì, ragazzi, perché anch'io ho bisogno di un pochino di vacanze, che ce volete fa? Grazie, no, veramente, grazie. Se appunto tra di voi c'è chi ha seguito la trasmissione sin dall'inizio, neanch'io ero convinto che potessimo arrivare fino a questo punto. E grazie veramente a tutti gli ospiti che hanno fatto parte di questa prima stagione di Gravità Zero. Sicuramente già dall'anno prossimo, cioè dalla prossima stagione, ci faremo in modo di avere altri ospiti. Avremo di Orbit sicuramente a settembre, perché loro lanceranno il loro primo satellite. Satellite grande, scusate, sono un po' emozionato. E grazie soprattutto a Tore e a MV Radio per avermi supportato durante tutto questo tempo. Grazie davvero a tutti quanti, e grazie al mio ex professore Natale Porta, che mi ha fatto scoprire questo fantastico mondo. Grazie ovviamente ai miei genitori, alla mia ragazza, eccetera eccetera, che mi hanno supportato per tutti questi mesi. Niente, che vi devo dire, ragazzi? Gravità Zero torna a settembre, adesso vediamo bene quando ripartire, penso già a partire dalla prima o al massimo dalla seconda settimana di settembre. Grazie come sempre di tutto il supporto e il vostro affetto, arrivederci e grazie per quest'estate per tutto il pesce! So long and thanks for all the fish, so sad that it should come to this, we try to warn you all but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long, and thanks for all the fish. The world's about to be destroyed, there's no point getting all annoyed. Lie back and let the planet dissolve around you. Despite those nets of tuna freaks, we thought that most of you were sweet, especially tiny tots and your friend and women. So long, so long, so long.